E allora, io credo che veramente c'è un lavoro profondo nella vita di ogni credente, ma non solo, perché c'è un'azione forte dello Spirito Santo in tutto il mondo, perché sapete che il più grande evangelizzatore rimane sempre lo Spirito Santo. Lui, disse Gesù, vi convincerà di peccato, di giustizia, di giudizio. E quindi sappiamo che c'è un lavoro meraviglioso che sta cercando di portare a Dio quelli che sono sulla via della salvezza, e chiaramente poi ci vuole qualcuno che lanci un salvagente, perché sulla via della salvezza significa già con questa ricerca, con questo amore per la verità, con questa crisi che spesso è un preludio a incontrare l'amore di Dio. Tante volte è come se Dio ci deve sempre prendere per i capelli, in senso metaforico, perché ovviamente nel tentativo di salvarci da soli, alla fine siamo come nelle sabbie mobili, affondiamo, ma a un certo punto è necessario che qualcuno lanci un salvagente, che qualcuno dia un messaggio di speranza, e la Chiesa, come spesso abbiamo sottolineato, è una messaggera di speranza. E dicevo, mentre questo avviene, è importante capire come Dio sta lavorando nella nostra vita per trasformarci, per spingerci in una maniera nuova. Potremmo dire per fare sì che cambiamo tipo di carburante, da un carburante non ecologico a un carburante ecologico. E questa mattina vorrei meditare, basso un poco. Vorrei meditare, ho messo un titolo così a questa riflessione, per paura, per dovere, per amore. È come un'escalation. E vogliamo capire insieme che cosa Dio ci vuole fare comprendere questa mattina. Abbiamo tante volte sottolineato, e sicuramente alcuni di voi stanno cominciando a comprenderlo, come la paura sia l'emozione più forte presente nell'essere umano dopo la caduta. Sapete bene quella scena che si svolge nella Genesi, quando l'uomo sceglie di aderire a un progetto dove lui diventa Dio, dove lui vuole conoscere il bene e il male. Questo si traduce in una morte interiore, questo si traduce in una precarietà estrema. Da quel momento l'uomo comincia a sentirsi mancante di qualche cosa, comincia a sentirsi nudo. Infatti la scrittura dice: Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura e mi sono nascosto. E vediamo che da allora la paura, collegata a questa nudità, diventa un sentimento predominante. Questo l'abbiamo sempre osservato, ma è importante riflettere su questo, perché non avete idea di quanto la paura continui a condizionare la nostra vita e di come Dio invece ci vuole sottrarre a questa spinta per farci vivere il senso della responsabilità, ma ancora di più la potenza e la spinta turbo, direi, del suo amore. Quindi tutto il Vecchio Testamento, infatti, riecheggia di incoraggiamenti del tipo: non temere, fatti animo, non avere paura, abbi fiducia, eccetera, eccetera. Perché? Perché certamente la paura diventa un tratto dominante, una bestia tremenda che in qualche modo, come spesso vi ho detto, in qualche modo riguarda tutti. Qualcuno dice: quella è una persona coraggiosa. Umanamente non esistono le persone coraggiose, forse esistono le persone incoscienti o esistono le persone che per paura aggrediscono gli altri, ma profondamente tutti quanti, umanamente parlando, siamo succubi della paura. Poi certamente il fatto di essere vissuti in determinati ambienti, con determinati genitori, con traumi vari, può accentuare questa dimensione della paura, ma anche, come spesso dico, la famiglia più normale, tra virgolette, è una famiglia dove nel sottofondo, in background, c'è questa realtà della paura. E la scrittura stessa ci ricorda che il sistema di dominio del diavolo è basato proprio sulla paura. In Ebrei, ricordate, è scritto: poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure, sta parlando di Gesù, vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la vita. La paura sicuramente nasce nel momento in cui, abbiamo detto, comincia la morte. Ecco, Adamo ha paura perché ha perso l'eternità, ha perso una dimensione di invulnerabilità, di intoccabilità. Da quel momento, nel momento in cui si perde l'eternità, in cui si perde la dimensione eterna, si comincia a vivere la paura di tutto quello che può minacciare la tua vita. La morte è qualcosa, ma tutto quello che ti produce difficoltà, anche le carenze affettive, tutti i problemi di vario genere, vedremo meglio, sono qualcosa vissuta con paura nel momento in cui chiaramente sono delle cose precarie, che ora ci sono, domani non ci sono più. E quindi quando viviamo un rapporto con delle cose che non sono stabili, è ovvio che viviamo l'ansia continua, la paura di perderle. E ancora è molto importante capire che questo dominio con cui il demonio tiene schiavi ha a che fare con la paura. E la paura ha un'azione fortissima, determinante nella vita di molti, ed è uno strumento incredibile con cui il diavolo cerca di bloccare realmente e di ottenere dei risultati che non sono dei risultati costruttivi per la nostra vita. E sebbene chiaramente attraverso l'opera di Cristo la morte sia stata sconfitta, ricordate quando Gesù stesso disse: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Sebbene questo messaggio meraviglioso, incredibile, è stato dato, cioè Gesù ha vinto la morte per darci una vita eterna, e se tu hai creduto in Cristo già hai questa vita eterna, ma ovviamente la tua mente è stata abituata a un sistema di paura, quindi se vai nel tuo spirito trovi una dimensione eterna, ma siccome viviamo ancora condizionati, la paura ha ancora un effetto molto forte nella tua vita, nella mia vita, e il tuo spirito, pur essendo diventato indistruttibile ed eterno, non è come la tua mente, che è ancora non rinnovata e rimane molto sensibile allo stimolo della paura. La legge stessa, dice la scrittura, usata in maniera legittima, trae la sua forza nel minacciare conseguenze. Quindi la legge stessa ha un potere che è basato sulla paura. Ecco perché alla fine la legge non poteva dare salvezza, anzi la legge uccideva, perché la legge diceva: guai a chi, maledetto chi. Quindi aveva questa funzione di inibire, di minacciare qualcosa ai trasgressori, e tante persone si mettevano in riga, ma non per un cambiamento vero e profondo, ma solamente minacciati dalla legge. Questo è un concetto importante da capire, perché spesso nel cristianesimo molte persone rimangono ancora in questa dimensione della paura delle conseguenze, della paura della punizione, della legge, e quindi anche se apparentemente sono tutti in riga, anche se apparentemente sono tutti sugli attenti, dentro non è così, perché la legge che si basa sulla paura, che si basa sul guai a chi, che si basa sul condannare, sull'accusare, in qualche modo determina un cambiamento forse esteriore, ma non interiore. Questo dico, penso che è chiaro, penso che lo comprendiamo bene, ma eventualmente lo spiegherò ancora meglio. Sta di fatto che per queste ed altre ragioni la maggioranza dei nostri comportamenti finiscono per essere motivati dalla paura. E la paura crea degli apparenti equilibri. sia nelle dinamiche individuali. Tante volte, sapete, noi per bloccare alcune parti di noi stessi ci facciamo paura o viviamo la paura. Io, per esempio, sono stato estremamente condizionato nella mia vita dalla paura del giudizio degli altri. E non so se anche a voi è successo, per cui tutti i miei comportamenti erano legati al fatto di dover dimostrare di essere una persona brava, buona, e quindi per paura di non essere accettato e amato dagli altri, ho scelto questa modalità di fare il buono, ma era un falso buono, era un falso calmo, era un falso magro. No, ero magro veramente allora, pesavo quasi 60 kg con la stessa altezza, quindi ero proprio molto... E quindi dicevo, la paura determinava nella mia vita dei cambiamenti, ma non reali. Tant'è vero che, come ho detto qualche volta, nel tentativo poi di reprimere tutte queste parti che mi avrebbero fatto perdere, secondo me, l'accettazione degli altri, come dirmi, se gli altri gli rispondo male magari non mi vogliono bene più, se li mando a quel paese poi mi lasciano solo, ecco. Quindi tutte queste paure mi costringevano a dover reprimere tutte le spinte negative, e con questo... Per questo ho pure approdato, sono approdato alla dimensione della meditazione trascendentale, il potere della mente, per cercare di controllare queste paure. E quindi l'equilibrio apparente dato dalla paura non era un equilibrio, tanto è vero che dopo che ho accettato il Signore, altro che essere buono e bravo, ho dovuto scoprire veramente una violenza, un'aggressività, tutto quello che avevo a causa della paura represso, rimosso, controllato. Non so se è chiaro. E questo quindi non solo a livello individuale, ma la paura crea dei falsi equilibri anche in un'altra dimensione, che è quella relazionale, il controllo, il dominio. Quante persone vivono un controllo estremo? Per forza, magari è il capufficio che li controlla. E tutti sono lì a timbrare il cartellino, a non sgarrare, ma perché c'è un capufficio che in qualche modo determina un controllo. Guai a te se sbagli, guai a te se fai questo, guai a te se fai quello. E quindi vedete che lì dove ci sono di solito dei capuffici, dei leader, perché questo dico è in tutti i campi, anche dei leader religiosi, che sono molto autoritari e rigidi, le persone acquisiscono un comportamento abbastanza controllato, ma controllato per paura di cosa dirà il leader, di cosa penserà il leader, di cosa penserà il capufficio se io me la prendo comoda o se io non lavoro. E lì, come vedete, ancora una volta la paura interessa dinamiche di gruppo. Ci sono persone veramente che vivono succubi di questo controllo, di questa paura. E poi ancora di più, tante volte questa paura è direttamente legata a un sistema totalitario, un governo estremo come quello di Ceausescu, ricordate, o di qualunque altro leader, tra l'altro era uno psichiatra pure, quindi i psichiatri sono pericolosi se non incontrano Dio. Sono pericolosi sicuramente, anche l'ex presidente della regione è uno psichiatra. Era presidente della regione. Dicevo, questi sistemi di controllo apparentemente creano una situazione di pace. Perché? Perché chi sbaglia direttamente viene eliminato. Perché il sistema di paura è un sistema che ha una forza, ha una capacità di controllare il comportamento umano. Abbiamo detto singolarmente, nei rapporti di gruppo, in intere nazioni e persino tra le varie nazioni, è incredibile, ma l'equilibrio delle nazioni è governato ancora una volta dalla paura, il potere monetario. Non approfondiamo l'argomento, ma tutti vivono nella paura che a un certo punto i grandi, quelli che posseggono veramente i soldi, dicono questa nazione lasciamola morire, cancelliamola. Il potere monetario, l'equilibrio tra gli arsenali, la pace garantita dall'equilibrio delle armi atomiche. Vedete un po', tutto questo concetto della paura è un concetto tremendo che condiziona i falsi equilibri, dovremmo dire, di tutta l'umanità, a partire da quelli personali e a finire tra quelli tra le nazioni. Tutto è controllato dalla paura, dalla minaccia, dal guai a chi. E sapete bene che anche se questo è un controllo che funziona, la paura prima o poi determina degli effetti collaterali su tutti i livelli. Sul livello personale, qual è l'effetto collaterale di uno che ha vissuto sempre nella paura? Insicurezza, va bene, ma poi soprattutto la rabbia, l'aggressività, perché anche se uno accetta per forza di cose, perché non si può ribellare, internamente quando ci lasciamo condizionare dalla paura, sotto sotto abbiamo un desiderio di ribellione. E questo si esprime tipicamente nella fase adolescenziale, per esempio, dopo quando uno scopre che prima dice mio padre è Dio, mio padre sa tutto, poi comincia mio padre non capisce niente, mio padre è un processo per cui tutto quello che è stato acquisito come qualcosa di imposto deve essere messo in discussione, e quindi la paura determina poi ribellione, protesta, sciopero. Ed è ovvio che qualunque sistema basato sulla paura è come una bomba a orologeria, prima o poi esploderà. Anche quello stesso sistema integralista, totalitario di Ceausescu, voi sapete com'è finita. A un certo punto, quando c'è un leader, un despota, a un certo punto piano piano si organizza la rivoluzione e si fanno fuori tutti i capi. Poi chiaramente quello che subentra dovrebbe essere in teoria meno despota, ma questo non avviene. Perché? Perché ancora una volta si ricorre al sistema della paura. Quindi dicevo, la paura è qualcosa che ha un potere estremo di condizionare tutti i vissuti, singoli, di gruppo, e sicuramente questo equilibrio apparente poi sfocia naturalmente in una ribellione e sfocia spesso anche in meccanismi vari, come quelli personali, per esempio, persone estremamente coraggiose. Questo succede spesso alle donne, non so se ve l'ho detto mai, che sono molto più predisposte all'attacco di panico, lì dove portano avanti l'immagine di persone sicure, forti. Magari il marito pure si appoggia, dice mia moglie è forte, poi alla fine ci viene l'attacco di panico. Questa forza apparente, questa sicurezza apparente, in realtà era una copertura di una paura, e a un certo punto questa paura che non vuole essere riconosciuta diventa panico, e di colpo, a che una persona sembra sicura, sembra capace di trovare sempre la soluzione, perde le coordinate. Quindi vedete ancora una volta un sistema apparente di controllo della paura, ma poi la paura prende il sopravvento e determina delle crisi, ma determina anche dei crimini, determina, dicevo, delle ribellioni a tutto livello, in cui le persone che si sono sentite minacciate devono distruggere chi le ha minacciate, il proprio nemico. Alcune persone pensano che il proprio nemico sono loro stesse, e quindi purtroppo si distruggono. Quando finalmente acquisiscono il coraggio, ci sono quelli che alla fine dicono finalmente ho il coraggio di mandare tutti a quel paese, e diventano pericolosi anche in termini di crimini, ma ci sono quelli che in un certo momento è come se assumono e acquisiscono il coraggio di mandarsi a quel paese, o in maniera semi totale, malattia mentale, o in maniera definitiva, suicidio. Sapete quante persone nel momento in cui trovano il coraggio lo usano per distruggersi? Quindi vedete, la paura è un sistema che ci condiziona molto più di quanto noi non immaginiamo. Sappiamo d'altronde pure che attraverso le profezie bibliche la paura spianerà la strada all'avvento dell'Anticristo come apparente falso ristabilitore della pace e della sicurezza. Cioè questa enorme crisi che stiamo vivendo a tutti i livelli sta preparando questa figura carismatica che dovrà dire: non vi preoccupate, ci sono qua io, non abbiate paura. Un anticristo, perché Gesù pure ha detto: non temere, credi, non abbiate paura, io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Ma anche l'anticristo avrà questa falsa funzione di cercare di aiutare la paura tremenda, il panico che si svilupperà per la perdita dei posti di lavoro, per tutto quello di cui ogni giorno siamo spettatori. Ogni tanto guardate la televisione, è veramente allucinante. Due giorni fa sentivo i soldi che vengono dati all'ex moglie di Berlusconi e mi ha impressionato questo dato, è una cosa di cui veramente uno si può vergognare. 100.000 euro al giorno. È un segnale di qualche cosa che sta veramente distruggendo la logica, il buon senso. Questi estremi incredibili sono veramente dei traumi, e che purtroppo ci siamo abituati ormai a scene, veramente a scenografie di ogni genere, per cui non ci pensiamo più, tutte le cose più assurde ci sembrano quasi normali. Siamo in un momento estremamente critico, preparatorio all'avvento, secondo la profezia biblica, di queste figure che sono stati tipo dell'anticristo, sistemi totalitari, sistemi di governo mondiale, sistemi in cui le persone, pur di avere un po' di pace e sicurezza, accetteranno. Però la scrittura ci avverte, dice: quando diranno pace e sicurezza, verrà subito un'improvvisa rovina. Una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie di una nonna incinta e non scamperanno. Quindi, in un certo senso, siamo intrisi nella paura. E ci abbiamo le terapie, perché il diavolo usa il sistema della paura, questo lo stiamo capendo, ma la cosa più assurda è che ci dà l'illusione di una terapia per la paura. Male caccia male. Non avete sentito mai questo modo di dire? Ed è tremendo come veramente lo stiamo introiettando, lo stiamo facendo nostro. Quindi tutti i sistemi basati sulla paura sono inefficaci e non solo non producono un reale cambiamento, ma sono preludio di esplosioni di ribellione. E Dio ci vuole sottrarre al potere della paura, anche se questo produce in molti un peggioramento del loro impegno e della loro responsabilità. Non so se è chiaro questo concetto. C'è una battuta molto bella che dice: se il gatto manca, i topi ballano. Siamo così abituati al meccanismo della paura che se non c'è qualcuno che ci fa paura, noi ci abbandoniamo. Tutto il nostro sistema riflette questa mentalità italiana. Dico, se vai fuori, già al nord Italia è un po' meglio, se vai poi in Svizzera, Germania, cambia un po'. Non c'è il senso della responsabilità, non c'è il senso dell'impegno tante volte. Io dico, generalizzo, ci sono le eccezioni ovviamente, ma c'è una cultura dove se il gatto manca i topi ballano, se non c'è qualcuno che ti controlla, che ti domina, che ti fa timbrare il cartellino, che ti costringe a lavorare, tu cerchi di svicolare. Come? Ma la cronaca ci sta dando grande esempio di questo. Nei luoghi dove non c'è un controllo, le persone hanno sperimentato il dono della bilocazione, sono nello stesso tempo in tre posti diversi. Perché? Perché non c'è il controllo, perché non c'è la minaccia. E quello che è grave è che questo sistema tante volte è lo stesso anche nelle chiese. Lì dove non c'è un leader che domina, dove non c'è qualcuno che controlla, allora tutti quanti dicono: mi, allora non c'è bisogno di fare niente. Se non c'è nessuno che mi rimprovera, se non c'è nessuno che mi controlla, se non c'è nessuno che mi dice, e allora E allora me la prendo comoda. Capite? Il meccanismo della paura ha così determinato delle distorsioni che quando viene meno la paura sembra che diventiamo più a rischio, sembra che diventiamo più capaci di fare il male. Non so se riesco a spiegarmi. Per cui tante volte le motivazioni del nostro vivere sono legate a dire: ma se faccio o non faccio questo, cosa succede? E allora, se non succede niente, dice: ma allora, chi me lo fa fare? Se nessuno mi farà pagare per la mia inadempienza, e allora, ma perché devo sforzarmi? Ma perché devo? Che sono stupido io? Gli altri, quelli... Vedete come il meccanismo della paura ha prodotto degli effetti strani anche sul nostro muoversi, sul nostro scegliere, sulle nostre direzioni. E infatti spesso quando cominciamo a scoprire l'amore di Dio, il primo effetto, vi ho detto sempre, è quello di peggiorare. Il primo effetto è quello di dire: ah, ma se Dio mi ama lo stesso anche se... Se io mi faccio karakiri, mi faccio karakiri. Se Dio mi ama lo stesso anche se picchio mia moglie, picchio mia moglie. Se Dio mi ama lo stesso anche se non vado in chiesa, non vado in chiesa. Se Dio mi ama lo stesso anche se non offro, se non do la decima, allora ma che sono ste cose? Se Dio mi ama lo stesso anche se... Vedete, siamo condizionati ancora da un sistema di paura. E lo Spirito Santo sta cercando di lavorare. Perché? Perché è convinto che possiamo camminare a paura? No, ad amore. Camminare spinti da un'altra energia che realmente ci fa fare le cose in maniera spontanea e volontaria. Nessuno ti costringe ad amare, tranne l'amore. E quando ami, non vadi a spese. Quando ami, realmente hai una forza incredibile. Ma andiamo verso la parte conclusiva di questa breve riflessione. Dio ci vuole sottrarre al potere della paura, dicevo, anche se questo produce in noi spesso un peggioramento dell'impegno e della responsabilità. Se manca il controllo e la minaccia, molti, persino credenti, dicevo, vengono meno ai loro doveri. Perdono, semmai lo hanno avuto veramente, il senso di responsabilità, come a dire, non scoprono più cosa è bene fare. Ma questo arriva in tutte le dinamiche, anche quelle familiari. Tante volte si deve arrivare alla crisi estrema per il marito dire: ah, un attimo, mi devo dare una regolata perché sennò qui ci appizzo la moglie. O la moglie dice: mi devo dare una regolata, ci appizzo il marito. Si deve arrivare a momenti di crisi estrema perché fino a che l'altro non ti minaccia di andarsene, non ti minaccia non so di che cosa, di denunciarti, non ti minaccia chissà che cosa, sembra che uno tenda a sfruttare la situazione senza rendersi conto che già si sta vivendo male. E tante volte veramente è una cosa assurda, perché solamente quando abbiamo uno stimolo forte di paura, allora, ma in tutti i campi è così, anche nel campo del medico, delle malattie, cioè a meno che non siamo mezzi morti alcuni, dico, ci sono quelli che anche per un raffreddore se ne vanno dal medico, dico, ma ci sono quelli che devono stare malissimo. La paura deve prendere il sopravvento, se no non si controlleranno, se no non faranno qualche cosa. Siamo troppo condizionati dalla paura ed è bene che tu ci rifletta. Perché? Perché questo sistema è un sistema che non funziona e Dio vuole rivoluzionarlo. Sembra quasi che soltanto ritrovandosi in un clima militaresco o con lo spauracchio della distruzione ognuno possa riprendere le proprie funzioni, come a dire: se non vieni nuovamente inserito in un clima di dominio non funzioni, cioè devi essere frustato, non nel senso reale, per riprendere il tuo impegno. Abbiamo bisogno di scoprire qualcosa di nuovo che lo Spirito Santo ha messo in noi. Come essere trasformate in persone che agiscono non più motivate dalla paura e dall'amore? Come? è la domanda che ci facciamo alla fine di questa riflessione, perché credo che tutti quanti siamo coscienti di come la paura ha fatto bello e cattivo tempo dentro di noi. Paura di tutti i tipi, di vivere, di morire, del giudizio degli altri, di non essere accettato, di essere frainteso, di paura, 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 paura. Siamo estremamente dominati. Ma come Dio ha deciso di vincere questa paura? È scritto in Prima Giovanni, capitolo 4, verso 18. Che nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme una conseguenza, un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Come Dio ha deciso di vincere la tua paura, cominciandoti a esporre a questo amore perfetto, profondo. E mentre tanti continuano invece a usare il sistema della paura e dire guai a chi, attento, se non fare questo, se fai questo sei perduto, hai perduto la salvezza, hai fatto quell'altro, e le persone sicuramente si danno una smossa, però non cambiano, Dio invece ci mette a bagno amore. A bagno Maria, nel senso che anche Maria fu messa a bagno Spirito Santo. A bagno amore, cioè comincia a esprimerci fortemente questo amore profondo con cui ci ama. E tante volte all'inizio veniamo spiazzati. Io ti amo così come sei. Io ti amo. Io ti amo. E la scrittura poi dice che in realtà proprio essere esposti all'amore produce il fatto che noi possiamo amare, cioè quindi l'amore di Dio non solo ci ama e ci dà questa libertà, perché questo potrebbe essere solamente frainteso e dire vabbè Dio mi ama, dicevo poco fa, quindi alla fine che importanza ha se vengo puntuale, se faccio quello, se faccio quell'altro, sono libero, che bello, Dio mi ama, oggi non mi sento di fare il marito, oggi non mi sento di fare la moglie, domani pure, dopodomani pure, Dio mi ama lo stesso. È vero, Dio ti ama lo stesso, ma questa libertà che ti dà il fatto di essere amato è una libertà che vuole generare dentro di te l'amore. Ti libera dalla paura perché non hai più paura, ecco, se nessuno mi dice niente io sono tranquillo. Ma poi comincia a spingere l'amore. Livio, oggi non abbiamo pianoforte, ma poi comincia a spingere l'amore. L'amore perfetto quindi caccia via la paura. Tante volte caccia via pure la paura di sbagliare, però poi continua a operare e a darci una libertà non per la carne, ma per lo spirito. L'amore perfetto ci apre una strada. Quindi minacciati e impauriti, per distruggere e per distruggerci, amati per imparare ad amarci. Queste sono le due cose forti che questa mattina lo Spirito Santo sta chiedendoti. Ti sta dicendo perché vuoi essere ancora condizionato dalla paura. Perché tu stesso per cambiare ti fai paura, dici guai a te se fai così. Non hai capito che questo sistema non ti cambia. Non è la rigidità con te stesso. Non è la rigidità che gli altri hanno verso di te che ti farà cambiare. La minaccia, la pressione, il farti paura ti distrugge e ti fa distruggere. Ma l'amore ti fa scoprire l'amore di Dio. E ti fa amare, perché noi amiamo, dice la scrittura, perché Egli ha amato per primo, perché Egli ci ha amato per primo. Tu hai la capacità di amare perché cogli, scopri questo amore consumante di Dio. Ci alziamo in piedi. Costretti, forzati, no, perché questo produrrà ribellione. Resi liberi, sì, ma liberi non per usare la libertà come un'occasione per la carne, ma per vivere nell'amore, per mezzo dell'amore servirsi gli uni gli altri, non servirsi degli uni e degli altri. C'è un piccolo differenza, servirsi. Che bello quando questo amore comincia a venire fuori, che bello quando ho cominciato a scoprire questo amore nella mia vita e ho cominciato miracolosamente a poter mantenere questo amore indipendentemente dalle circostanze esterne. Sapete, uno dei test se stiamo vivendo l'amore di Dio è che quando viviamo l'amore di Dio noi lo diamo naturalmente, non ce lo scriviamo in un'agenda dove quando qualcuno poi ci risponderà male gli diremo: ma guarda, io ti ho detto, ti ho amato qua, ti ho amato là, ti ho amato lì, ti ho amato su, ti ho amato giù, e tu? No, quando è così è un amore ancora con una percentuale umana, ma l'amore di Dio viene fuori, ama a prescindere, ama al di là. Io ti amo perché ti amo, perché attraverso quello che sto scoprendo riesco a farlo, e questo è bellissimo, perché la paura non sta più di casa lì. Perché l'amore perfetto ha cacciato via la paura. Non ho paura di come tu mi puoi rispondere. Mi puoi rispondere anche in una maniera diversa, ma io continuerò ad amarti, perché è l'amore di Dio che sto scoprendo. Mentre impareremo ad esprimere l'amore di Dio, riusciremo a spendere e ad essere spesi per gli altri in maniera soprannaturalmente naturale o naturalmente soprannaturale. E questo indipendentemente dall'averne un riscontro. Cioè, se tu ami, non stai a vedere realmente cosa fa l'altro. Lo ami e basta. Dio ti sta cercando di portare lì. Ecco tutti i travagli, ecco tutti i problemi, ecco i conflitti. Dio si sta facendo scuola di amore e guarigione dalla paura. E concludo con un ultimo verso che dice... È Gesù che lo esprime, e lo esprime nei tre Vangeli più o meno nello stesso significato. Perché chi cercherà di salvare la sua vita? E perché si cerca di salvare la propria vita? Per paura di perderla. Ancora una volta. Perché cerchi di salvare qualcosa? Perché hai paura di perderla. La paura... In tutti i sensi, dall'istinto di conservazione, continuerà a dirti: accura, stai attento, non amare, prendi le distanze, fai. Ma chi l'avrà perduta? Chi la perderà? Chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo la salverà. E questo è quello che lo Spirito Santo ci dice alla fine di questa riflessione. Tu hai cercato, siamo partiti dalla paura della morte, hai cercato di salvare la tua vita, hai cercato di difenderti, hai cercato di fare salti mortali per salvarti, e in realtà più cerchi di salvarti, più paura hai di morire, più paura hai di essere schiacciato degli altri, più diventi schiacciato degli altri, più veramente diventi succube, più cerchi di difendere a livello umano il tuo patrimonio, più lo perdi. Se lo perdi perché hai intravisto qualcosa di più grande, che è l'amore, e allora salverai tutto il tuo patrimonio, perché l'amore non finirà mai. Preghiamo. Signore, ti voglio pregare questa mattina perché veramente la struttura della nostra vita venga rivoluzionata sempre di più. Grazie Signore perché ci hai già cominciato a liberare da tante paure, ma grazie perché ancora il tuo spirito sta andando più in profondità, e mentre delle circostanze difficili sono intorno a noi, mentre ci coglie il panico e l'angoscia quando succedono alcune cose in particolare, tu ancora vuoi darci questa certezza, questa sicurezza, che non è la paura a dovere fare bello e cattivo tempo dentro di noi, non è la paura, ma è il tuo amore che vuole darci questa sicurezza questa mattina, sicurezza di essere al centro del tuo progetto, sicurezza di essere veramente al centro del tuo amore, sicurezza, non paura di perdere, ma capacità di lasciare per amore e di trovare in vita eterna. Io ti prego per questi miei fratelli e per queste mie sorelle, che venga spezzato il giogo della paura, ogni spirito di paura possa cedere il posto a una fiduciosa speranza, a una fede che si basa sul tuo amore, perché noi abbiamo ricevuto il tuo amore e vi abbiamo creduto, Signore, e ci crediamo e ci crederemo fino in fondo, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica. Amen.